tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buona domenica da Paolo Tognina, ben trovati a Tempo dello Spirito.
Un cordiale saluto anche da Luisa Nitti. Oggi, in apertura della puntata, abbiamo con noi il pastore Stefano D'Archino, che in queste settimane propone un ciclo di riflessioni sulla preghiera cristiana del Padre Nostro.
A seguire un'intervista con la curatrice del volume di recente pubblicazione Una buona notizia, il Vangelo di Marco su misura per te.
E chiuderemo poi con la rassegna stampa con alcuni suggerimenti di lettura e di approfondimento.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Stefano D'Archino, pastore della Chiesa Riformata di Bellinzona, propone questa mattina la seconda di un ciclo di quattro riflessioni che prendono tutte spunto dalla preghiera biblica per eccellenza, vale a dire il Padre Nostro.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa domenica proseguiamo nel riflettere sul Padre Nostro con le due richieste che sembrano interessarsi solo al Signore. La seconda richiesta del Padre Nostro è infatti: venga il tuo regno. Molti commentatori ritengono che questa richiesta chieda che il Signore regni nei nostri cuori, e questa interpretazione può essere valida, ma considerando che la predicazione di Gesù era anche escatologica, cioè parlava del futuro di Dio, questa richiesta si riferirebbe in realtà alla fine dei tempi. In questo senso la richiesta «venga il tuo regno» vorrebbe dire che si chiede che giunga il giorno del Signore, che il Signore trionfi e venga quindi rinnovato l'universo e la nuova umanità di tutti i risorti sia governata direttamente da Dio. In questo senso è forse la richiesta pregata con meno convinzione. Vorrebbe dire infatti essere pronti a lasciar tutto e che il mondo finisca in modo da entrare nel regno di Dio. In effetti, direi che è pregata con convinzione solo da parte di quelle persone che sono in una situazione estrema di dolore o di ingiustizia, che si chiedono: fino a quando, Signore? Ma dato che il regno di Dio ancora non è qui, l'interpretazione più intimista può avere una sua validità nel giudicare le nostre azioni alla luce della vittoria del nostro Signore. Cioè, aspettiamo il regno di Dio come fossimo già cittadini del mondo perfetto del Signore, e già oggi ci vogliamo comportare di conseguenza. E quindi preghiamo il Signore che ci guidi in queste tormentate vicende umane. La fede non è infatti sentimento, come si sente dire, ma fiducia ed ubbidienza. E quindi preghiamo il Signore che venga il suo governo sull'umanità e nel frattempo su di noi, che vogliamo seguirne la volontà, confidando nel suo aiuto. La terza domanda è simile alla precedente, ma scende subito sulla terra. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Quante volte mi sono trovata a spiegare che la richiesta del Padre Nostro, sia fatta la tua volontà, è proprio il contrario di come si intende usualmente. Cerco di spiegarmi con un esempio. Mettiamo il caso della malattia di una persona relativamente giovane. I medici ce la mettono tutta. I parenti sono solidali al massimo. Dato che il fisico è piuttosto giovane, reagisce bene all'inizio, ma poi la persona, nonostante tutto, muore. Dicono alcuni rassegnati e fatalisti, sia fatta la volontà del Signore. Come se le persone avessero voluto salvare quella persona dalla morte, come se tutto il mondo si fosse impegnato nella sua guarigione, invece no, quel Signore così lontano, cattivo, ingiusto, ha deciso al contrario di sua volontà. Ma che visione hanno di Dio? Ebbene, questo modo di ragionare è sbagliato e non c'entra niente con la richiesta del Padre Nostro, che è il contrario. Sia fatta la tua volontà come in cielo, anche in terra, significa infatti che in questo mondo, su questa terra, nel nostro presente, la volontà che si realizza è quella del mondo, è la volontà umana che impera, è la follia umana che porta malattia e distruzione. Noi allora preghiamo che il Signore, pur sapendo che il suo regno ancora non arriverà e che dunque la sua volontà non si instaurerà sempre su tutto il mondo, intervenga. intervenga per salvare, per guarire, per instaurare un po' di giustizia, per darci speranza, per farci vivere con vero amore. Il Signore infatti non vuole la morte del giovane, non vuole che il dittatore prenda il potere, non vuole che l'amore di una coppia finisca, non vuole che la malattia arrivi ad insidiare il nostro futuro. Se il Signore abbandona a se stessa la sua creazione, in particolare l'umanità che ne fa parte, ecco che ci distruggiamo, che le cose più folli e pericolose hanno successo per spingerci nel baratro. Sia fatta la tua volontà, Signore, anche qui da noi, nell'umanità sofferente, richiede dunque al Signore di intervenire con provvidenza e con il suo spirito potente, magari in maniera misteriosa per noi, ma in modo da salvarci dalle acque turbolente e dagli abissi. Con questo messaggio di forte speranza, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi saluto e vi auguro una buona settimana.
Casa editrice Claudiana di Torino ha appena pubblicato l'Evangelo di Marco in una versione particolare. Il linguaggio, la grafica di questo testo sono pensati per facilitare la lettura e la comprensione del testo.
Si tratta di un modo per avvicinarsi alla Bibbia in maniera nuova e possibilmente creativa. Abbiamo intervistato Patrizia Barbanotti, che insieme a Eric Nofke ha curato il volume.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Le chiese nate dalla Riforma da sempre hanno promosso la diffusione della Bibbia, ma avvicinare il lettore di oggi a quei testi così lontani, così antichi, è un compito difficile e allo stesso tempo anche una sfida. È quello che tentano di fare gli autori del testo Una buona notizia, il Vangelo di Marco su misura per te, un progetto che nasce dal lavoro del Servizio Istruzione ed Educazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ed è pubblicato dall'editrice Claudiana di Torino. Rimuovere gli ostacoli alla lettura, rendere il testo più vicino e accessibile. Questo libro non contiene una sintesi dell'Evangelo di Marco, ma propone il testo integrale con una grande attenzione alla grafica e al linguaggio, una parola che sia accessibile a tutti. Sfogliando il libro se ne apprezza subito la pulizia grafica, il linguaggio lineare, la facilità di consultazione. Patrizia Barbanotti, insegnante di lunga esperienza e curatrice del volume, quale obiettivo vi siete dati nel realizzare questo libro?
Ma abbiamo voluto rimuovere le barriere di tipo strumentale e rendere il testo accessibile per facilitare la lettura e di conseguenza la comprensione. Per questo abbiamo lavorato sia sul fronte del linguaggio, seguendo criteri molto precisi nelle scelte lessicali, sintattiche, sia sulla parte grafica, fondamentale per rendere il testo fruibile.
A chi vi rivolgete con questa pubblicazione?
Ci rivolgiamo alle persone che per motivi diversi hanno qualche difficoltà ad affrontare un testo scritto. Per lo sforzo di decifrare il testo, che può essere a volte faticoso e assorbire energia, a volte questo sforzo va a scapito della sua comprensione. Quindi il Vangelo, che noi chiamiamo ad alta leggibilità, è stato espressamente progettato per essere fruibile da persone dislessiche, ma in realtà si presta ad essere usato come libro di testo per chiunque si avvicini al Vangelo. Non so, scuole domenicali, catechismo, gruppi di studio vari. E può essere anche un ottimo supporto per chi sta imparando l'italiano. Pensiamo, non so, a stranieri che magari leggono il Vangelo benissimo nella loro lingua, ma magari hanno bisogno di un linguaggio comune con le persone che frequentano la comunità e parlano italiano. E poi anche per persone che hanno problemi di concentrazione o per persone che desiderano avvicinarsi al Vangelo in età avanzata.
Ma come mai avete scelto in particolare l'Evangelo di Marco?
Perché Marco è il modello basic del Vangelo, è il prototipo, è il primo che ha avuto l'ardire di provare a rendere in forma scritta, trasformare in parole un'esperienza in realtà incredibile come quella dell'incontro con Gesù. E in Marco troviamo un linguaggio semplice, spiegazioni, usa uno stile narrativo veloce, vivace, usa tante frasi brevi, coordinate, poi usa il presente storico, che è una scelta che abbiamo fatto. Non usa lunghi discorsi, non usa immagini astratte, molto concreto. E in realtà l'autore del Vangelo è un grande comunicatore, un grande maestro, e usa anche una chiave simbolica per avviare una riflessione più profonda, che però non è indispensabile in prima battuta. Per rendere l'idea, come quando uno va in montagna, sale e a un certo punto si gira dopo un tornante e scopre un nuovo panorama, no? Facendo un altro po' di strada, e si meraviglia e scopre meglio la strada che ha fatto, no? Per arrivare a quel punto. Quindi lui ha disposto, diciamo, il suo materiale, il Vangelo, in un modo che ha nuovi significati, però insomma si può scoprire un po' alla volta.
Semplificare quindi, ma non banalizzare. L'Evangelo di Marco non viene raccontato, ma è riportato per intero. Quali strumenti avete utilizzato per rendere il testo più accessibile?
Abbiamo cercato di strutturare il testo in modo da renderlo comprensibile, quindi abbiamo usato tanti strumenti, delle cartine per visualizzare tutti gli spostamenti di Gesù, glossari per capire le parole di uso meno comune, schemi grafici che appunto permettono di cogliere piano piano gli incastri tra il materiale, no? E avvicinarsi anche ai significati un po' più complessi. Naturalmente è un inizio, poi speriamo di invogliare le persone a scoprire e andare avanti nella loro ricerca.
Secondo lei, quali sono gli ostacoli che allontanano oggi molte persone dalla lettura dei testi biblici?
Ci sono molte cose che allontanano dal Vangelo. Una è una zavorra culturale, per cui spesso si pensa di conoscere il Vangelo perché si conoscono dei frammenti e magari sono stati anche usati in modo strumentale, ideologico. Per cui alcuni pensano di sapere già quanto basta per chiudere l'argomento e non avvertono la necessità di un'indagine personale. Poi ci sono anche quelli che pensano di essere oltre, no? Di conoscere già in realtà l'essenza del Vangelo, di avere dei valori universali e che quindi la lettura di un testo così terra a terra, che parla di cose così concrete, non sia poi così interessante. E invece si sbagliano, perché il Vangelo ha anche una portata critica anche sui valori che a volte noi consideriamo indiscutibili così. Penso che l'ostacolo più serio siamo noi, cioè i cristiani tristi, quelli che non credono più che il Vangelo sia davvero una buona notizia, che vale la pena di conoscere, una notizia che fa la differenza nella vita di ognuno e per la vita di tutti. Una notizia che non ha paura di essere terra a terra, di venirci incontro dove ci troviamo, ma che di sicuro non lascia il tempo che trova.
E ora siamo alla rassegna stampa questa settimana con tre segnalazioni che riguardano giornali, internet e televisione.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
E allora di che cosa parliamo oggi, Paolo?
Beh, cara Luisa, questa mattina non parliamo solo di stampa scritta, bensì parliamo anche di internet e di trasmissioni televisive. Ma cominciamo dal mensile Voce Evangelica, che è in uscita in questi giorni il numero di ottobre del mensile. Il dossier, intitolato God Bless America, è dedicato alle elezioni presidenziali statunitensi. La corsa alla Casa Bianca è fortemente influenzata dal fattore religioso, Per repubblicani e democratici la religione è un elemento importante, espressione di teologie diverse e contrapposte. Nel numero di ottobre di Voce Evangelica ci sono anche articoli sulla situazione dei cristiani nel Medio Oriente, sulla prossima votazione riguardante l'iniziativa per multinazionali responsabili, sul centenario della Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera, sulla missione di salvataggio della nave Sea-Watch 4 nelle acque del Mediterraneo. E infine ricordo anche un'intervista con la moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, una donna convinta della necessità di mantenere vivo il dialogo. Ricordo a chi è in ascolto che è possibile richiedere delle copie omaggio di Voce Evangelica scrivendo a Voce Evangelica, una parola sola, @bluewin.ch. Dalla carta stampata passiamo a Internet. In una recente intervista, Wolfgang Huber, ex vescovo luterano di Berlino e Brandeburgo, ha affermato che la Chiesa deve smettere di parlare solo a se stessa e cercare invece di comunicare all'esterno, con il mondo. Huber, che in passato ha ricoperto anche la carica di presidente della Chiesa Evangelica in Germania, ha invitato la Chiesa a scegliere con cura i propri interlocutori. L'intervista è stata pubblicata dal mensile evangelico tedesco Chrismon e ora viene pubblicata in traduzione italiana sul portale voceevangelica.ch. Ve ne anticipiamo un breve spezzone. Sentiamo la voce di Wolfgang Huber.
Im kirchlichen Bereich wird dann ganz viel über den Dialog mit dem Islam geredet.
Negli ambienti ecclesiastici si parla molto della necessità di dialogare con l'Islam. Ma una gran parte della nostra società non è cristiana, né musulmana, né legata in alcun modo alla religione. Una gran parte della società è indifferente o ha abbracciato l'opzione secolarizzata. Che la Chiesa non cerchi il dialogo con quelle persone, ritengo che sia un errore capitale. A quel segmento della popolazione appartengono almeno 6-7 milioni di persone che hanno ricevuto il battesimo e che nel corso degli ultimi decenni hanno abbandonato la Chiesa. Con quelle persone noi non cerchiamo nessuna forma di dialogo, e ciò malgrado il fatto che potrebbero essere proprio loro gli interlocutori più interessati a un dialogo con noi. Tra l'altro sono convinto che quelle persone non ricordano più il motivo per cui hanno lasciato la Chiesa, e se lo ricordano, probabilmente non lo ritengono più rilevante.
E per finire parliamo di televisione. Constanze Bröllemann, caporedattrice del mensile protestante Reformiert nei Grigioni, pastora della parrocchia di Ausser-Domleschg nella regione di Tusis, è stata a bordo della nave Sea-Watch 4 durante la sua prima missione di salvataggio nel Mediterraneo. Sabato prossimo, a Segni dei Tempi, il magazine in onda alle 12.05 su RSI La 1, andrà in onda un reportage sull'esperienza di Constanze Bröllemann a bordo della nave sostenuta dalla coalizione United for Rescue. Vi anticipiamo uno spezzone dell'intervista realizzata a Coira.
Also für mich ist die Kirche, dieses Reden über, ist für mich kirchlich gesehen irrelevant.
Quando la Chiesa si limita a parlare di un problema senza intervenire, essa diventa irrilevante. La Chiesa assume una rilevanza solo se è anche capace di agire. L'Evangelo porta ad assumere una linea politica, un atteggiamento che incide nella realtà sociale e politica. Detto questo, non penso che la Chiesa debba trovare per forza delle soluzioni politiche alla questione dei migranti, ma può intraprendere ad esempio azioni per portare aiuto alle persone e salvarle dall'annegamento. La Chiesa può sostenere simili azioni allo scopo di dare un messaggio e segnalare un problema. La Chiesa non pretende di avere soluzioni pronte in tasca, ma mette in evidenza situazioni di sofferenza in questo mondo. Io credo che quello di mettere in luce la sofferenza che tormenta il mondo sia uno dei compiti che spettano alla Chiesa.
Con queste segnalazioni siamo giunti in chiusura della puntata. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Grazie al tecnico Michele Bonasorta che ha lavorato con noi oggi in studio.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, una buona domenica.